Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli: c'era un uomo ricco che aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non puoi più essere amministratore. L'amministratore disse tra sé: che farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa fare, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi subito 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, procuratevi amici con la iniqua ricchezza, perché quando essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è disonesto nel poco è disonesto anche nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nella iniqua ricchezza, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servo può servire a due padroni. O odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e alla ricchezza. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
Lode a te, o Cristo, perché l'avete capita? O perché l'avete capita, l'avete accettata questa parola, che un padrone lodi un servitore disonesto, uno che, dovendo, no, per paura di rimanere senza lavoro, si mette a fare quei debiti, quei creditori, insomma, avete capito? Beh, non credo. Ma secondo me anche il versetto dell'Alleluia, che è passato così, per carità, mi rendo conto che sono solo dei ritornelli, che diceva: Gesù Cristo, da ricco che era, si fece povero per arricchire noi con la sua povertà. Questo l'hai capito? Secondo me no. Però io non voglio fare adesso l'esegesi e spiegare perché, chi era quello, chi era quell'altro, che vuol dire, perché ne ho sentite tante su questa parola, che peraltro resta ancora una parola difficile. Voglio raccontarvi una storia. Chissà se ci aiuta oggi. Voglio raccontare la storia, come faceva Gesù, che raccontava le parabole, ha raccontato anche lui una storia di un amministratore che non esiste, però solo per capirsi, per capire che cos'è il regno, che cos'è la vera ricchezza. Voglio raccontarvi la storia di un uomo giovane, straniero, indigente, incapace non solo di riscattarsi dalla sua vita, dalle sue origini, ma incapace anche di mettere a frutto quello che gli veniva dato, magari con l'elemosina, richiesta con garbo, senza insistenza, senza nulla, no? Senza arrabbiarsi, come qualche volta certi mendicanti fanno. E quando gli si veniva incontro con questa o quella cosa, con un qualche soldino, sa, noi siamo sempre parchi, no, in queste cose, perché ci preoccupiamo di come poi i poveri amministrano i soldi che gli diamo, no? Perché sappiamo che, insomma, quando gli veniva dato qualcosa, questo, che aveva come unica proprietà il suo corpo, come se fosse la sua casa, mangiava, comprava da mangiare, oppure schede telefoniche per chiamare qualcuno, per essere in contatto, in relazione, per poterlo fare in qualsiasi momento. Aveva molte difficoltà, molti problemi. La cosa che sempre mi penso, no, quando guardo a queste persone è: ma perché non approfittano dell'aiuto che gli si dà e non cambiano, e non diventano migliori, e non si affrancano dalla situazione in cui si trovano? Stolto che ero, stupido in cuor mio a pensare questa cosa. Quanta grazia mi ha riservato Dio, quanta ne ho messa a frutto, di quanta gli sono stato sinceramente grato. Quanti doni ha fatto alla mia vita e anche al mio ministero. Quante volte posso dire d'aver onorato questa ricchezza? Segno che questo modo di venirmi incontro non insegna al mio cuore che è duro. Perché il mio cuore si aprisse, c'è bisogno di una persona come quell'uomo, uno che arrivi con il suo paradossale uso delle cose, che mi chieda un soldino, che mi faccia un sorriso e che torni a fare tutto quello che ha fatto prima senza migliorare neanche un po', per ricordarmi che Dio fa grazia a lui e usa misericordia a lui come la usa a me. Chissà se una logica del genere, in questo tempo in cui noi siamo sospettosi di tutti e in cui soprattutto gli stranieri devono essere mandati non so dove, chissà se questa logica potrebbe dire qualcosa al nostro cuore chiuso. Bene, questo giovane è morto. È morto. E io mi sono accorto che appena è morto ha scavato una voragine profonda nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto o solo lo hanno visto qua girare per la grotta fino a qualche tempo fa. Non sto facendo l'elogio funebre di quest'uomo. Sto parlando al mio cuore e al vostro, per sapere cosa voglia dire avere misericordia e soprattutto, come dice a un certo punto, è il cuore di questa parabola, di questo insegnamento: ebbene, dice Gesù, io vi dico, procuratevi amici con la iniqua ricchezza, perché quando essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Ora dimmi, cristiano, fai una introspezione, fai un esame di coscienza, dimmi che cos'è che ti farà entrare nel regno dei cieli, chi ti verrà incontro, quell'esattore che ha ricevuto le tue preghiere, le tue messe, le tue devozioni, i tuoi sacrifici, insieme ai tuoi giudizi, alle tue divisioni, al guardare male gli altri, all'essere sempre, no, sempre in contrasto con tutti. Oppure quel povero che non è mai cambiato, che non ha mai approfittato della tua scarsa misericordia, che ti ha ricompensato solo con il sorriso e che magari domani veramente ti aspetta per incontrarti e per pagare a posto tuo quello che tu non sei riuscito a versare nei forzieri del cielo. Lui che ha sofferto, che ha vissuto una vita invivibile. No, ti ripeto, non sto facendo un elogio funebre. Sto solo scuotendo un po' l'anima, perché altrimenti noi abbiamo molti modi borghesi, ben pensanti, per mettere tutte le cose a posto, per sentirci perfino in difficoltà nei confronti di queste persone, di queste situazioni. Ebbene, è arrivato il momento di rifare del nostro cuore un cuore unito, non più diviso in se stesso come il peccato originale ha prodotto. Un cuore che possa vedere la ricchezza anche nella povertà, che guardi al Figlio di Dio come a uno che, pur essendo di natura divina, non ha considerato questo come un tesoro geloso, ma se ne è spogliato, accettando di imparare le cose dell'uomo, accettando di sostenere le fatiche della carne, accettando tutto fino alla morte e alla morte di croce, sottomettendosi agli scribi, ai farisei, agli uomini, perfino ai passanti, affidando tutta la gloria che il Padre gli aveva conservato, affidandola ai poveri, a quei poveri pescatori, a quelli che ha incontrato per le strade, alla peccatrice, a Zaccheo, a Matteo Levi, al pubblicano, a tutti quelli che non erano degni. Se tu puoi uscire con questo cuore cambiato e dell'iniqua ricchezza che ha fatto la tua cultura, il tuo ben pensare, la tua statura morale, la tua economia, forse non lo so, se tu con questa iniqua ricchezza puoi fare ricco questo mondo, allora il tuo cuore è cambiato. È tornato ad essere un cuore solo che ragiona secondo Dio. Ma se esci di qua con la paura di non saper mettere in pratica la volontà di Dio, vuol dire che non sei stato mai incontrato da questa grazia. E che per te l'altro, che sia povero o ricco, che sia vicino o lontano, che sia amico o nemico, è ancora un ostacolo. È ancora una incapacità per praticare la misericordia. Pensa bene, finché sei in vita, finché puoi, a questa logica, che mi rendo conto che contraddice il nostro modo di pensare, ma Gesù l'ha inaugurata. Se vuoi essere fedele a Gesù, sii fedele a Gesù. Molte leggi, molte regole, molte modalità si sono create intorno a questo, ma cerca di guardare questa realtà del Figlio di Dio anche quando incontri la persona che non ami, dalla quale non ti senti amata o che hai giudicato fino a un momento fa. Diceva il Salmo che abbiamo pregato che lo sguardo del Signore è sopra il povero. Beh, mettiti vicino a Lui, così quando guarderà il povero, guarderà pure te. Salutato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio. Di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Padre Santo e Misericordioso, alte e imperscrutabili sono le tue vie, lontane apparentemente dai nostri pensieri e dalle nostre logiche. Eppure, quando abbiamo visto il tuo Figlio camminare in mezzo a noi, usare misericordia agli ultimi, perdonare i peccatori e guarire i malati, sostenere gli afflitti, abbiamo compreso la grandezza del tuo amore, del tuo cuore e desideriamo poter abitare presso le tue dimore e praticare le tue vie. Degnati, Padre Santo, di venire incontro alla nostra debolezza. Rialzaci dal dubbio. Guarisci in noi il sospetto. Permettici di onorarti con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo, per il Papa e per tutta la Chiesa. Fa che in questo tempo pieno di contraddizioni vinca il suo volto povero e misericordioso, che non sia data in pasto ai farisei e agli scribi, che ritenendo di praticare la legge dimenticano la miseria degli oppressi. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, di perdonarci i nostri molti peccati nei confronti del nostro prossimo. Lo abbiamo allontanato da noi, lo abbiamo giudicato. Ci siamo nauseati delle sue ferite. Abbiamo giudicato la sua stoltezza. Mentre tu ci usavi misericordia, guarisci la nostra vita, guarisci i nostri pensieri, uniformali a quelli del tuo Figlio. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per gli uomini piagati nel cuore, nello spirito, nel corpo, per le persone che lottano contro la malattia e temono la morte, per quelli che sono accusati da ingiuste calunnie e dalla stoltezza di uomini che si dicono persino cristiani, ti preghiamo per i poveri. Mentre usi loro misericordia e li sostieni nelle difficoltà, dà anche a noi la capacità di incontrarli e di operare il bene. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, solo tu puoi conoscere il cuore di questi tuoi figli, perché ne scruti i pensieri. Se non hanno imparato a fare il discernimento della propria coscienza, tu dona loro la luce necessaria per ricercare il bene e attuarlo, per rinnegare il male e allontanarlo. Soprattutto mettili al riparo da ogni insidia, dalle accuse del maligno, guariscili dai malefici, da ciò che ottenebra loro la mente e il cuore. Fa di questi tuoi figli un popolo nuovo, capace della tua grazia, protagonista nel tuo regno. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.